www.storiedijoe.it e la storia continua. La rivincita del corpo. Il piacere fai da te, rifarsi una verginità e il sesso e la gola. Già San Paolo raccomandava il matrimonio come rimedio all'impudicizia. Vedi 1 Corinzi 7, 28. Consiglio che fu ripreso dai moralisti e medici. Questi ultimi auspicavano in generale l'accoppiamento della fanciulla, di preferenza in seno al matrimonio, ma raccomandavano ugualmente la masturbazione a opera della paziente stessa o di un'allevatrice. Da un punto di vista naturale, questa pratica poteva essere considerata una necessità individuale, persino fisiologica, senza conseguenze per la specie e, da un punto di vista sociale, era accettabile anche per il giudaismo, che giudicava tuttavia con severità l'onanismo maschile, poiché non comportava emissione di seme. A partire dalla fine del XIII secolo, i teologi ritennero anche la masturbazione femminile un peccato contro la natura, ma le loro opinioni non trovarono immediato riscontro a livello delle sanzioni. È solo più tardi, poco prima del 1400, che per un rovesciamento di prospettiva, una pratica a lungo considerata come un mezzo per attendere il matrimonio, fu presentata come un vizio, che solo un matrimonio precoce poteva soffocare sul nascere e di cui si dovevano denunciare i rischi. I giovani non sposati e le fanciulle ne devono essere ben informati, tuonava così Gerson, poiché non ve n'è quasi nessuno che, dopo aver raggiunto l'età del matrimonio, non compia peccati spregevoli e abominevoli se non è sposato da giovane. Rifarsi una verginità. Ma quel che contava sopra ogni cosa era conservare l'integrità fisica della fanciulla fino al matrimonio. La scelta di certi trattamenti medici, ad esempio, era spesso ispirata dal rispetto della verginità, mentre numerose manipolazioni o mediche o come i pessari non potevano essere applicate che alle donne deflorate. Non tutte le puelle, però, erano fanciulle libate e alcune di esse, anche molto giovani, aspiravano a ritrovare, se non proprio la loro integrità fisica, almeno la sua apparenza. Si faceva dunque ricorso a un pratico che la ricostituiva, mentre ricette e tecniche ad hoc erano messe per iscritte sul trattato sui segreti della vita sessuale, attribuito a Maimonidi, che è morto nel 1204, e dedica un capitolo ai mezzi per rendere una donna la sua verginità in modo tale che nessuno possa più dubitare di lei. Un altro trattato, intitolato in ebraico Libro delle Virtù, che ho provato e sperimentato, menziona alcune misture che raccorciano l'utero e lo rendono alla donna la sua verginità. Questa preoccupazione non era però appannaggio esclusivo della cultura medica giudaica, tanto che se ne trova traccia su In Rhazes, che è morto nel 925, sia nella letteratura medica latina. Vari modi per restringere la vulva o di far passare una donna per vergine figurano dal XII secolo nelle trattazioni De Ornatu Mulierum, alla stessa stregua delle ricette per sbiancare la pelle o profumare l'alito, il che si spiega con il legame sentito tra l'arte e l'ornamento e l'arte erotica, che fa della cosmesi, un preludio all'atto amoroso. Ancora nel XV secolo, parecchi trattati sui segreti delle dame fanno seguire capitoli sulla matrice e sulle affezioni da prescrizioni di igiene e da trattamenti di bellezza. Fra questi, il volume del Regime delle dame di Trotula, e passa dai difetti del viso a un procedimento per restringere la porta della dama, e si conclude con un capitolo per restringere una fanciulla corrotta tanto che sembrerà sia una pulzella, affinché il marito non sappia affatto che sua moglie non sia onesta e integra. Tuttavia non sfuggiva ai più accorti che queste ricette correvano il rischio di essere accusate di disonestà. Il medico salernitano, celato dietro il nome di Trotula, si preoccupa di giustificare le sue informazioni sul modo di restringere la matrice con il fatto che una vulva rilasciata è talvolta un ostacolo al concepimento, mentre il chirurgo francese Mondeville, nel secolo XIV, si rifugia dietro le donne per evocare le cure delle parti sessuali di cui hanno necessità le vecchie cortigiane e le fanciulle non sposate, deflorate per disgrazia, e riproduce, secondo il Trotula, una ricetta a base di vetro polverizzato che Brantôme, morto nel 1614, registra ancora nelle sue Vite delle dame galanti. Questi procedimenti potevano così figurare all'interno di sezioni dedicate al parto e i danni che questo causava al corpo di fatto. Il rilasciamento della vulva poteva essere conseguenza di gravidanze a ripetizioni, alla stessa stregua delle smagliature o di un seno troppo abbondante. A proposito della preoccupazione che alcuni avevano di diminuire il volume del seno, Henri de Mondeville consegna al suo secolo una notazione che riunisce consigli prodigati dalla vecchia del Roman de la Rose sull'arte di sostenere il seno e soprattutto chiama in causa tanto il pudore femminile quanto il costo delle cure. Alcune donne, non potendo o non ostacolando, ricorre a un chirurgo, oppure, non volendo rilevare questo stato disgraziato, aggiungono alla loro camicia due sacchi proporzionati ai seni, ma stretti. www.redigio.it e la storia continua.